Alphaville. Nostra prima pagina parte oggi il Festival della Natura, che quest'anno festeggia, dicevamo, i suoi 10 anni. Da oggi fino a lunedì 25 maggio in tutta la Svizzera sono stati organizzati centinaia di eventi. Lo sappiamo, il nostro pianeta è minacciato gravemente dall'erosione della biodiversità. Tra le strategie che tentano di conservare la varietà di vita sul nostro pianeta si parla anche della tecnica di compensazione della biodiversità. Nell'ambito del Festival della Natura, questo venerdì alle 18 all'Usi di Lugano si terrà un incontro intitolato "Una renna per una turbina eolica, i limiti e i paradossi della compensazione della biodiversità". E per tutti i particolari con noi proprio il relatore dell'incontro, Ludovico Giacomo Conti. Buongiorno e bentrovato ad Alphaville.
Buongiorno a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori.
Lei è dottorando in etica ambientale all'Università della Svizzera Italiana. Ecco, la prima parte del titolo dell'incontro è piuttosto curiosa, Ludovico Giacomo Conti, "Una renna per una turbina eolica", e poi prosegue appunto con sulla questione sulla compensazione della biodiversità. In che cosa consiste esattamente?
Sì, allora la prima parte del titolo è curiosa e vuole anche essere un po' provocativa, non mira assolutamente a demonizzare le rinnovabili, anzi cerca però di mettere in luce alcuni paradossi o dilemmi etici di cui dobbiamo discutere come società, ovvero che anche le rinnovabili hanno un costo ambientale e sociale. Questo discorso è necessario per far sì che la transizione energetica avvenga in modo equo e giusto. Ora, per tornare allo scambio della renna con la turbina, bisogna pensare che per produrre una turbina eolica servono circa tra 80 e 130 tonnellate di acciaio, a cui vengono aggiunte una tonnellata circa di terre rare che saranno necessarie per creare i magneti permanenti all'interno del generatore. Ora, questi materiali devono essere estratti e questo processo ha un costo ambientale che in alcune aree, come quella della Svezia del Nord, di cui tratterò durante l'intervento, possono avere delle conseguenze sulla fauna locale, come le renne, e quindi si crea una sorta di scambio paradossale: perdere delle renne per costruire una turbina. Come entra in questo contesto la compensazione per la biodiversità? Alcune aziende, per minimizzare o annullare il loro impatto ambientale, hanno iniziato a far ricorso alla compensazione della biodiversità, che è uno strumento che si basa su una logica molto semplice. Un'unità di biodiversità persa da una parte può essere compensata tramite un'unità di biodiversità creata da un'altra parte. Il gioco sta nel far sì che alla fine non vi siano perdite nette, per cui che il gioco sia somma zero. E sebbene possa sembrare una strategia molto interessante per far fronte alla crisi della perdita di biodiversità che stiamo affrontando, questo strumento c'era però delle insidie e dei seri problemi etici.
Senta, lei ha studiato, lo diceva anche però, il caso di una miniera che si trova appunto nel nord della Svezia, dalla quale vengono estratti i materiali necessari alla transizione energetica. Qual è l'impatto di questa miniera sulla biodiversità di quella regione?
Allora, le miniere hanno un grande impatto ambientale che spazia dalla perdita di copertura vegetale, basti pensare che bisogna abbattere la foresta o quello che vi è sopra il terreno per andare ad arrivare al filone di metallo, di materiali che si trovano nel terreno e che si vogliono estrarre. Però si passa anche al rischio di contaminazione delle acque, utilizzo di grandi quantità di acque per i processi di raffinazione, inquinamento dell'aria, aumento del rumore e molti altri. E quindi alcune aziende cosa hanno fatto? Hanno messo in piedi dei programmi di compensazione, per esempio rinaturalizzando aree degradate o creando progetti di monitoraggio degli impatti ambientali sulla flora e la fauna locale.
Senta, ma la domanda quindi viene naturale: quanto siamo disposti a sacrificare della varietà naturale per portare avanti la transizione energetica? Non è un po' un paradosso?
È una domanda centrale. Credo che dobbiamo evitare i due estremi: da una parte pensare che la transizione verde sia senza impatti, dall'altra usare questi impatti come argomento per bloccarla. Le energie rinnovabili e le tecnologie necessarie alla decarbonizzazione hanno certamente dei costi ambientali e sociali, ma nel complesso comunque il loro impatto rimane nettamente inferiore rispetto a quello dei combustibili fossili, soprattutto se guardiamo la crisi climatica e la perdita di biodiversità su scala globale. Detto questo, sarebbe ingenuo pensare che la transizione sia automaticamente pulita o priva di dilemmi etici. Il caso della miniera mostra proprio questo: per costruire il futuro energetico che desideriamo, rischiamo talvolta di dover intervenire in ecosistemi fragili o in territori sotto pressione. E come diceva lei, è un paradosso reale, però proprio per questo dobbiamo discuterne. Secondo me il punto non è scegliere tra transizione ecologica e protezione della natura, ma piuttosto capire come rendere la transizione più giusta e meno distruttiva. E parlare di questi dilemmi non significa essere contro le rinnovabili, significa prendere sul serio la complessità della transizione e interrogarsi come società su quali siano i limiti che vogliamo porci e su quali compromessi siamo disposti ad accettare.
Ludovico Giacomo Conti, ma quanto è diffusa nel mondo questa strategia di compensazione della biodiversità? Ci può fare qualche esempio o darci qualche cifra?
Sì, allora, è uno strumento che è nato negli anni 70, quindi ha già un po' di storia alle sue spalle ed era nato per la protezione delle paludi. Poi da allora si è espanso a molti altri ecosistemi. Stando alle ultime analisi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, per cui l'OECD, ad oggi ci sono circa 13.000 progetti in tutto il mondo che coprono una superficie di 150.000 km quadrati, ovvero 4 volte quella della Svizzera o il Bangladesh, per capire la grandezza. E sempre secondo l'OECD è un mercato che vale tra i 6 e i 9 miliardi, per cui comunque non è proprio indifferente, ma rimane comunque una piccola strategia rispetto a quelle più diffuse.
Ecco, se riprendiamo la definizione di base di compensazione della biodiversità, cioè una strategia che prevede la possibilità di compensare i danni arrecati alla natura attraverso benefici generati altrove, ecco, un altro elemento problematico potrebbe essere proprio la parola altrove. Se non ci sono vincoli sulla distanza tra regione danneggiata e regione che beneficia della compensazione, si può potenzialmente immaginare un mondo sempre più diviso in due, luoghi sempre più poveri di biodiversità e luoghi sempre più ricchi, è così?
Proprio così, e qui entriamo nel campo dell'etica ambientale, perché si vengono a creare quelle che vengono definite ingiustizie, geografiche ed intergenerazionali. Come ha detto bene lei, ed essendo la compensazione per la biodiversità uno strumento che si basa su logiche di mercato, può succedere che si crei una situazione paradossale dove un'area diventa una zona sacrificale, se così possiamo chiamarla, senza diversità, biodiversità, e un'altra un'area super protetta, ricchissima di biodiversità. Solitamente ci sono però dei vincoli per cercare di far sì che la compensazione avvenga il più vicino possibile al luogo dell'impatto. Ma supponiamo anche che si riesca quindi a far sì che questo avvenga, che la compensazione sia vicino al luogo del danno. Quello che è interessante è che ci sarà comunque un problema di tempistiche, perché se abbatto un ettaro di bosco, anche se lo ripianto lì vicino, prima che questo ettaro di bosco diventi un bosco maturo come quello che è stato abbattuto, passeranno 30-40 anni e vi è quindi una differenza tra chi subisce il danno e chi riceve la compensazione.
Grazie, grazie Ludovico Giacomo Conti, dottorando in
Grazie a voi.
etica ambientale all'Università della Svizzera Italiana. Grazie davvero per essere stato con noi. E
Grazie, alla prossima.
ricordiamo ancora che venerdì alle 18 all'USI di Lugano lei tornerà a parlare di questi temi all'interno dell'incontro dal titolo Una renna per una turbina eolica, i limiti e i paradossi della compensazione della biodiversità, parte del Festival della Natura che si concluderà lunedì 25 maggio.